Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
La vicenda esplode in questi giorni, ma in realtà nasce nel 2013 con una inchiesta che si è chiusa proprio in questi giorni con gli arresti che abbiamo visto della Procura di Firenze. Un'inchiesta sulle cosiddette procedure di abilitazione, ovvero quel via libera che viene dato ai ricercatori, insomma dei candidati, perché possono avere l'accesso ai concorsi per diventare professori universitari. L'inchiesta della Procura di Firenze si basa proprio su queste abilitazioni che dipendono dalle decisioni di commissioni nazionali formate da 5 membri sorteggiati tra i professori ordinari italiani e che appunto hanno l'onere di decidere quali candidati far passare e far accedere ai concorsi universitari. Il punto è, la scoperta di questa inchiesta è che all'interno di queste commissioni, diciamo, si consumava una sorta di mercato dei voti, ovvero ciascun commissario premeva, parliamo ovviamente di quelli indagati, non vale per tutti, ciascun commissario di quelli indagati premeva perché gli altri colleghi facessero passare il candidato a lui più vicino per una questione di mera spartizione territoriale, quindi un ricercatore della propria università, oppure per legami familiari, quindi anche c'è anche una sorta di filone del nepotismo anche in questa inchiesta, e tutto questo avveniva in cambio ovviamente di favori, che potevano essere favori personali, quindi titoli accademici, cattedre, eccetera, oppure anche ulteriori concessioni della serie: io do l'abilitazione al tuo candidato e tu in cambio la concedi al mio, e questo ovviamente si traduce con la scelta poi di persone, di candidati senza merito o particolari qualità, ecco.
Insomma, un po' il famoso gioco dei baroni, no? Ben conosciuto soprattutto appunto tra i giovani accademici italiani, coloro che magari già finito un dottorato cercano di entrare, insomma, motivo per cui anche tanti italiani vanno all'estero, perché sanno appunto che esiste questo muro di gomma un po' per entrare nel sistema universitario italiano. Senti Isabella, appunto citavi all'inizio del tuo intervento che in realtà questa vicenda ha delle radici ben più profonde, che affondano nel 2013. Ci spieghi meglio appunto il contesto del 2013?
Sì, effettivamente questa vicenda nasce quando un ricercatore dell'Università di Firenze, che si chiama Philip La Roma Iesti, si candida proprio all'abilitazione, quindi a questa procedura, e alcuni docenti, di cui lui però, diciamo, saggiamente registra le parole, gli chiedono proprio di ritirarsi, lo inducono a ritirarsi proprio perché c'è già un candidato designato come vincitore. A quel punto lui decide di non ascoltarli, quindi non si ritira, fa comunque domanda, viene respinta la sua domanda come già gli avevano preannunciato, e il ricercatore fa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale vincendolo, ma non solo fa ricorso, consegna anche alla Procura di Firenze queste registrazioni in cui effettivamente i professori si tradiscono e dicono esplicitamente al ragazzo, spiegano proprio come funziona il sistema, quindi in questo caso la Roma dà le prove di questo sistema corruttivo che ormai aveva radici profonde. E tra l'altro Pasquale Russo, che è un professore, proprio era il professore di questo ragazzo, gli dice proprio che tutto funziona secondo una logica di do ut des, che lui non può aspettarsi niente, e gli dice anche: se fai ricorso poi ti giochi la carriera. Quindi è proprio esplicito dall'inizio alla fine. E gli dice anche, tra l'altro, una delle frasi che poi sono emerse è anche: non fare l'inglese, fai l'italiano. È questo, così le cose funzionano. È così che è nata l'inchiesta ed è così che è venuto alla luce poi tutto scambio di favori all'intrabaroni universitari, ecco.
Sono 59 i docenti indagati in questa operazione che è definita chiamata alle armi ed è stata iniziata dalla Guardia di Finanza di Firenze, una operazione che appunto è partita su tutto il territorio nazionale. Lo diciamo ancora, sono solo indagati per questo caso, quindi quali sono i prossimi passi?
Ma intanto bisogna aspettare di capire come procederà a livello giudiziario, quindi se gli interrogatori che sono in corso in questi giorni poi seguiranno dei rinvii a giudizio. Quindi, diciamo, da quel punto di vista, come dicevi tu, non sappiamo ancora che cosa succederà. Quel che è certo è che questa vicenda ha dato un po' una sveglia nel mondo accademico e anche istituzionale, perché la ministra dell'istruzione, Valeria Fedeli, ha già annunciato delle misure per contrastare questo fenomeno. C'è la possibilità anche che il Ministero dell'Istruzione, e solo un'ipotesi, si costituisca parte civile, seguendo poi l'esempio dell'Università di Firenze, che si è già costituita parte civile in questo processo, e è già in corso, almeno questo è quanto si apprende dal Ministero dell'Istruzione, l'introduzione, diciamo, si sta già lavorando insieme anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione alla formulazione, all'introduzione di un codice di comportamento delle università, perché vengano introdotte nuove garanzie di trasparenza all'interno dei nostri atenei, che è appunto quello che ci si aspetta. Come dicevi tu prima, questa inchiesta ha un po' svelato quello che è il segreto di Pulcinella, cioè una cosa che in Italia si sapeva, e quindi la vicenda ha un peso proprio sulla percezione che gli italiani hanno del proprio sistema universitario, quindi ha dato un po' la prova di quello che tutti pensano e dell'esistenza di questa lobby e di baroni che dispongono delle altrui vite e carriere, dando così vita a questo ciclo di corruzione apparentemente infinito.
Ecco Isabella, per concludere, appunto lo dicevi tu, ha svelato questa inchiesta un po' il segreto di Pulcinella. Purtroppo è risaputo che questa situazione negli ambienti universitari esiste, appunto ora è arrivato finalmente l'occasione per provarlo, vedremo appunto che cosa succederà e come queste inchieste e queste ricerche si svilupperanno. Com'è stata la reazione delle persone, delle centinaia, delle migliaia di dottorandi che appunto in Italia cercano di abbattere quel muro di gomma davanti al quale si trovano quando tentano appunto di entrare nella carriera universitaria, a cui è difficile accedere se non si hanno i cosiddetti buoni contatti?
C'è ovviamente una generale indignazione nei confronti di questa vicenda tra chi se lo aspettava e chi meno, ovviamente. È interessante, ad esempio, quello che ha detto l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, che è intervenuta su questa questione, e cioè che innanzitutto il fenomeno non è assolutamente sorprendente, perché ci sono dei precedenti di corruzione, ma ci sono soprattutto dei ricorsi dei ricercatori che fanno proprio presso queste associazioni di categoria. Sono tanti ragazzi che nel tempo hanno fatto sia ricorsi al TAR, ma anche che hanno semplicemente consegnato i loro sfoghi alle associazioni, senza però magari, diciamo, decidere, come ha fatto invece il protagonista di questa storia, di venire allo scoperto, e anzi decidendo di rimanere poi nell'ambiente universitario. E una delle ragioni poi che l'associazione individua come scatenanti di queste vicende è proprio la precarietà di questi ragazzi, cioè la precarietà dei contratti accademici attuali, che rende i ragazzi ricattabili, perché ovviamente se un barone, se un professore universitario ti dice stai fermo, aspetta la prossima tornata, come è successo nel caso questo ricercatore fiorentino, perché in questo momento non posso darti una cattedra, non posso darti l'abilitazione, è ovvio che a fronte di una scarsissima disponibilità di posti e a fronte di un precariato che investe un po' tutti i settori, compreso e anche forse più di altri quello accademico, è ovvio che poi il ricercatore è in qualche modo indotto ad alimentare lui stesso, suo malgrado, questo circolo vizioso. E quindi sì, c'è sicuramente indignazione, ma c'è anche poca sorpresa, e soprattutto rispetto anche alle misure che sono al vaglio del Ministero dell'Istruzione, c'è una sorta di scetticismo anche da parte di vari atenei e di vari rettori che sono intervenuti in questi giorni su più media italiani. Ad esempio, alcuni rettori sono un pochino scettici su questa figura che il codice della ministra vorrebbe introdurre, di un garante della trasparenza nelle università, perché alcuni rettori giustamente fanno notare che certi profili all'interno degli atenei esistono già, ma forse non funzionano come dovrebbero, perché questa vicenda attiene non tanto a una questione di codici quanto a una questione di etica, che molto spesso è anche etica personale. Quindi non bisogna forse tanto lavorare, questo è il rilievo che fanno alcuni, non tanto lavorare sulla legge, sulle leggi che ci sono già, ma piuttosto lavorare proprio, diciamo, cercare una strada, una rivoluzione culturale, ecco, da questo punto di vista, e agire sull'etica delle persone e dei docenti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.